Ciao, sono Sandra, sono sempre a Palau, sono ormai incantata da queste isole che ho davanti a me in questo mare meraviglioso, ma soprattutto sono incantata da questo festival che si chiama Isole che Parlano e di cui sto parlando con Alessandra, che è un'altra promotrice di questo grande festival insieme ai fratelli Nanni e Paolo. E lei soprattutto si occupa di questa parte del festival che è dedicata ai ragazzi, agli adolescenti, ai bambini, ed è un festival nel festival. In pratica sono 3 giorni di lavoro, di laboratori, di coinvolgimenti di tutta la città, paese, Palau, e lei sta lavorando da molti anni ormai su questo argomento. Volevo sentire da lei come funziona, cosa vuol dire fare un festival nel festival dove non soltanto i grandi sono i protagonisti, ma soprattutto sono protagonisti i ragazzi e i bambini. Ecco Alessandra.
Grazie mille Sandra, hai detto bene, sono protagonisti i primi 3 giorni del festival, i ragazzi e i bambini, sono protagonisti la mattina dei laboratori, che ormai portiamo avanti da 12 anni, sono laboratori dedicati ai linguaggi espressivi che cambiano ogni anno, diversi, perché si pensa che i bambini debbano avere la possibilità di conoscere più linguaggi con cui esprimersi, quindi sia linguaggio musicale, linguaggio teatrale, linguaggio arte figurative, scultura, insomma più linguaggi. Anche quello video sono stati utilizzati in questi anni. Quest'anno utilizzeremo la magia dell'argilla, gli scatoloni insieme a un linguaggio teatrale e il linguaggio dei suoni, con l'ausilio tra l'altro di nuove tecnologie come smartphone e tablet, che vengono utilizzati in un modo creativo e costruttivo per creare relazioni e non per isolare i bambini e i ragazzi.
Tu dicevi che questi laboratori funzionano in tutta la città, in tutto il paese, quindi tutto il paese è anche coinvolto, è segnato da questi percorsi che state in qualche modo preparando.
Sì, è segnato dall'inizio, nel senso che i bambini vengono immediatamente accolti lunedì al partire dalla piazza centrale del paese.
Scusami Alessandra, ho dimenticato di dire, perché dal 4 al 12 di settembre?
Esatto, dal 4 al 12. I bambini e gli adolescenti sono protagonisti dal 4 al 6. Quindi ci sono i laboratori mattina e spettacoli la sera, oppure proiezioni al cinema di documentari di tipo ambientale. Varia sempre un po'. Protagonisti perché comunque le opere realizzate dai bambini spesso vengono esposte all'interno dei negozi, che ci danno gentilmente la loro disponibilità delle vetrine, oppure sono assegnati perché i bambini per questi primi 3 giorni sono 50-70 bambini che vanno in giro per il paese a seconda dell'attività che devono svolgere, spesso intervistano sia i vecchi del paese o semplici turisti che passano lì.
Quindi non solo bambini portati per mano dalle mamme un po' recalcitranti che entrano nei negozi per fare la spesa, ma sono bambini che diventano davvero
partecipanti attivi.
Ma com'è che ti è venuta questa idea, Alessandra? Perché non tanti festival hanno all'interno un altro festival che è il festival per i ragazzi, ragazzini e bambini?
Beh, ho avuto la fortuna di avere il supporto dei direttori artistici, che poi sono i miei fratelli, e il supporto di uno staff che fa miracoli per realizzare il festival ogni anno, e senza di loro sicuramente non sarebbe realizzabile. E mi è venuto in mente perché abitiamo in un posto incantevole e i linguaggi dell'arte in un posto così bello, pieno di colori, ti vengono fuori senza rendertene conto. Io sono cresciuta in mezzo all'arte, mi sono laureata al Dams Arte e mi sono specializzata nelle pinacoteche d'arte infantile, quindi nei musei per dei bambini. In particolare ho fatto uno studio sulla Pinac di Rezzato, che è una pinacoteca bellissima che colleziona e documenta l'arte dei bambini dagli anni 60 ad oggi, con una collezione
raccontaci
immensa.
Un po' di questo, perché io non la conoscevo, non so se gli ascoltatori di questa nostra trasmissione
è uno scoop
brava
uno scoop. In Lombardia avete un museo bellissimo che effettivamente è poco conosciuto, Io l'ho conosciuto e studiato profondamente nel 2002, è un museo che cresce, ha una collezione stupenda di disegni dei bambini a livello internazionale, per cui trovate esposti spesso, che so, il leone visto da un bambino dell'Ohio e quindi arancione fosforescente, a fianco invece ci sarà l'antilope o il giaguario che la rincorre, dipinta da un bambino africano con i colori sabbia, terra dell'Africa proprio.
Ma dov'è questo cultura... posto? Ma sai che io non lo conosco davvero?
Hai ragione, non ho detto dov'è, è Arezzato in provincia di Brescia.
E si chiama?
Pinacoteca dell'età evolutiva, acronimo PINAC.
PINAC, interessantissimo.
È una pinacoteca internazionale ed è uno dei nostri partner, perché io mi sono laureata su questa pinacoteca, quando ho iniziato il festival è stato i miei studi chiaramente sui musei dei bambini, su come la PINAC riesce a coinvolgere comunque il paese, come la pinacoteca di Casole d'Elsa che io ho studiato, quindi vedere i disegni dei bambini per le strade, questo, l'infanzia che segnava proprio i paesi, è una cosa che mi ha suggerito Isole che parlano. Poi nelle attività laboratoriali come didattica, non come animazione, creazione di lavoretto o modulo scaricato da YouTube, ma con gente che fa della didattica laboratoriale la sua professione, quindi ha delle competenze molto importanti da mettere a disposizione dei bambini, mi sono persa.
No, perché ti sei persa? Mi sembra che tu abbia detto un sacco di cose interessanti, soprattutto pensando che l'arte in Italia purtroppo non come nel nord Europa, negli Stati Uniti spessissimo si trovano dei musei con anche una parte dedicata alla didattica per i ragazzi, per i bambini soprattutto. Forse a Milano adesso qualche museo c'è, sia la Triennale che la Fondazione Prada, che la Fondazione, che l'Hangar Bicocca, però è da pochissimi anni. Mentre mi raccontavi che Bruno Munari è stato sicuramente uno dei protagonisti di questo filone,
sì.
In Italia l'ha inventata lui.
Tranquillamente che la didattica museale l'ha introdotta lui. Rispetto a altri paesi del mondo, i musei per i bambini come la didattica museale sono arrivati in Italia con non ritardo ma grandissimo ritardo, e spesso la didattica museale fatica ancora oggi, ma ci sono tantissimi esempi di massima eccellenza.
Beh, noi ci auguriamo innanzitutto che questi esempi che ci sta portando Alessandra vengano in qualche modo seguiti anche da altri, perché è vero che i festival hanno sempre una base di cultura e poi si tratta sempre, alla fine si mangiano i tortellini o si mangiano le seadas, insomma. No, ma è vero, Alessandra, la cultura, soprattutto per i bambini, non è assolutamente presa in considerazione.
Una cosa a cui tengo molto è che i bambini abbiano la possibilità di essere ascoltati ed esprimersi, che è un problema in questo momento sociale. C'è molta attenzione per i bambini che sono molto business, e una scarsa reale attenzione, per cui i laboratori funzionano molto, non si appoggiano alla struttura scolastica, e in un momento in cui le scuole sono chiuse, eppure come io apro come noi apriamo le prenotazioni, le iscrizioni ai laboratori, i posti finiscono miracolosamente nel giro di 6 ore. Ovviamente nel 2005, quando sono nati, ci impiegavo una settimana.
Siete stati molto bravi, quindi io vi auguro una grandissima buona fortuna per il prossimo festival, che io purtroppo non vedrò perché devo tornare a lavorare a Milano, e lascerò queste meravigliose isole che ho davanti agli occhi in questo momento, che sono Maddalena, Caprera, Spargi, Spargiotto e tutte le altre. Alessandra, grazie mille, ciao,
grazie,
ti auguro veramente una buona fortuna per questo festival, grazie. Da Radio Rospre da Sandra, ciao.